Don't you deserve a Medicare plan you can count on? Well, you can count on a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. Enjoy reliable coverage and low out-of-pocket costs with a Medicare Advantage plan from UnitedHealthcare. And if you have a chronic condition like diabetes, chronic heart failure, or a cardiovascular disorder, you may qualify for a UnitedHealthcare Complete Care plan with plans that fit your life today and as your needs change tomorrow. Find out more about UnitedHealthcare plans at uhc.com/Medicare.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà di uno dei principi cardine della meccanica quantistica, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, live anche questo sabato 30 dicembre per chi ci ascolta online e per chi ci ascolta il 30 dicembre, se no è il giorno che ci ascoltate. Salutiamo già che si sono appalesati quarta dimensione Ugo Amaldi. Vabbè, l'idea è di parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg, so di non sapere, cioè, ossia c'è un limite alla nostra conoscenza dettagliata del mondo microscopico, è una caratteristica intrinseca della meccanica quantistica del mondo microscopico, non si scappa. Questo è scritto in queste formulazioni qui, ma ce ne sono tante. Essenzialmente la precisione con cui noi possiamo conoscere la posizione e l'impulso sono maggiori di una quantità piccola ma assolutamente misurabile che è h tagliato mezzi, ossia h, la costante di Planck, diviso per 2π greco diviso 2 diviso per quindi 4π greco. Vabbè, quindi partiamo, salutiamo anche Silvio Baccari e appunto questa è l'equazione, è uno dei tanti modi di esprimerla, una delle tante formulazioni, perché in realtà non si applica il principio di indeterminazione di Heisenberg solo all'impulso e la posizione, che sono, come vedremo, variabili coniugate, quindi sono appunto sposate e quindi non si possono muovere indipendentemente l'una dall'altra. E l'esempio che io faccio sempre è quello di Guerre Stellari della principessa Leia e il Tarkin, il paparino, qua, spoiler, Darth Vader, nel primo Guerre Stellari gli dice: guarda, noi più stringi il pugno, tanti più sistemi schizzeranno via tra le due dita. Poi lui, per dimostrargli che non è così, gli distrugge Alderaan, anche qua, spoiler, ma ragazzi, di che stiamo a parlare, di Guerre Stellari, però questa è la formulazione, ovviamente applicata a sistemi macroscopici non si applica, ma se applicata a sistemi microscopici, tanto più io vado a misurare con una precisione elevata la mia posizione del mio oggetto, quindi tanto più gli mando addosso un fotone, un elettrone, una particella, e quindi determino con precisione elevata la posizione del mio oggetto, tanto più è forte la botta che gli sto dando, e quindi tanto più alta è l'impulso che gli sto fornendo, e quindi questo qui, le due cose sono indipendenti, sono dipendenti e non posso conoscerne una rispetto all'altra troppo bene. Però c'è anche da dire che non è legato solo alla misurazione, è proprio una proprietà intrinseca della meccanica quantistica e del fatto che dobbiamo ragionare in termini di funzione d'onda e non di particelle fisse, puntiformi, anche perché puntiformi non avrebbe alcun senso nello spazio. È il fatto che la meccanica quantistica ragiona appunto in termini di funzioni d'onda, il cui modulo quadro ci dà la probabilità di trovare una particella in un punto piuttosto che in un altro, ma può stare ovunque, l'abbiamo visto con gli orbitali atomici, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, lei, quindi l'impulso anche è definito a meno di una certa precisione. Saluto anche Rosa e Marco Taddia, che fa battute sul neurone, il tuo neurone è evaporato da tempo, Marco, lo sappiamo tutti. Eccolo qua, l'articolo di Heisenberg del 27 in tedesco, appunto di Werner Heisenberg in Copenaghen, è un articolo molto lungo tra l'altro, saranno una ventina di pagine di conti eccetera eccetera, molto molto dettagliato, non sono quegli articoli geniali ma di una paginetta e mezza, è un articolo in cui si è messo lì e si è fatto tutti i conti, ovviamente l'ho tradotto, cioè l'ho fatto tradurre a Google in questo caso, sul contenuto della teoria dei quanti, della cinematica e della meccanica, da Werner Heisenberg in Copenaghen, con ben due figure, ha quasi 100 anni. Questo articolo, tra l'altro, è ancora anche dietro un paywall. Io ovviamente sono su Sciab, buonanotte, ma nell'anno in cui, l'anno prossimo, Topolino, persino Topolino, perderà il copyright, insomma, che l'articolo di Heisenberg sull'indeterminazione di Heisenberg sia dietro paywall, boh, insomma. Viva Sciab e Libgen. In questo lavoro la definizione delle parole velocità, energia dell'elettrone, in questo caso perché per la luce è più chiaro, infatti useremo molti esempi con la luce, sono mostrate e appunto valgono, questa è la cosa essenziale, che tutti questi concetti valgono anche nel reame della meccanica quantistica, che non è per niente ovvio, l'abbiamo detto tantissime volte, sì, è ovvio che da uno deve derivare l'altro, ma il fatto che tutta la formulazione, tutta la matematica, tutti i costrutti che noi abbiamo si applicano perfettamente alla meccanica quantistica con una precisione limitata da Heisenberg, ma pazzesca, è roba da restare a bocca aperti. E si mostra che le variabili coniugate canonicamente, ossia energia, tempo, impulso, posizione e così via, sono determinate simultaneamente solo con un'indeterminazione, appunto, che H tagliato. Lui fa tutti i conti. La cosa importante, da qualche parte, no, qui non lo dice dopo, lui parlerà molto del commutatore, ossia di come questi oggetti, se li moltiplichi, ti viene un segno meno e quindi essenzialmente ti viene il segno meno, così come l'elettrone viene fuori con fermione, in questo caso nella matrice nella meccanica a matrici, il fatto che non li puoi che A per B non è uguale a B per A vuol dire che appunto c'è un'incertezza di Heisenberg. Però facciamo un passo indietro per andare in una regione forse più nota, che è quella delle onde elettromagnetiche. Queste le abbiamo viste tante volte, erano note da secoli, quindi in realtà il dibattito al tempo era il dualismo onda-particella, se l'onda elettromagnetica, la luce in realtà, sulla natura della luce fosse una onda o una particella. Poi arriva Maxwell e dice guardate, un'onda elettromagnetica è un campo elettrico e magnetico che si propaga nello spazio. Tra l'altro poi viene Michelson Morley e dice guarda, non ti serve l'etere, non è come il suono che ha bisogno del mezzo perché sono onde di compressione, è una fluttuazione del campo elettromagnetico e non c'è bisogno di niente. In questo caso, l'avevamo visto, questa è la stessa figura dell'altra volta, è un'onda che si propaga in questa direzione lungo l'asse delle Z, se volete lo potete vedere come un fotone, come un singolo pacchetto di energia che si propaga in una direzione ben precisa lungo l'asse delle Z. Se lo vedete come onda, idealmente poteste misurare il campo elettrico e magnetico del singolo fotone, ma in realtà se avete un'onda molto intensa, avete tanti fotoni che si muovono in questa direzione, mettete un sensore e misurate il campo elettrico e magnetico, di solito con le antenne della televisione, si fa così, si misura, o meglio si riceve una parte del segnale elettrico, gli elettroni vengono mossi, accelerati, si amplifica e si vede la televisione, la radio e così via. Varie cose che abbiamo detto tante volte, il campo elettrico e quello magnetico sono in fase ma ortogonali tra loro e ortogonali a direzione di propagazione. Questa onda però ha un impulso ben definito ed è pari all'inverso della lunghezza d'onda, è la costante di Planck per la velocità della luce diviso lambda. Tanta più corta è la lunghezza d'onda, tanto più intenso è l'impulso, ossia tanto più alta è la frequenza, che è l'inverso della lunghezza d'onda, tanto più energetica è la mia particella. Le onde radio di bassa energia hanno lunghezze d'onda di decine o centinaia di metri, tanto più che si usano nei sottomarini. Quelle del gigahertz della televisione o delle microonde stanno intorno al gigahertz, intorno a qualche centimetro, infatti per quello che i buchi del microonde sono a quella distanza, per far sì che l'onda non possa uscire, perché la lunghezza d'onda è più grande dello spazio tra i buchi. Però la cosa importante ai fini di Heisenberg è dire guardate, questa onda elettromagnetica qui, che è nata agli albori dell'universo, quindi parte da meno infinito, muore a più infinito, ha un impulso ben preciso, è determinato dalla sua lunghezza d'onda, ossia dallo spazio che percorre alla velocità della luce se sta nel vuoto, tra questa cresta dell'onda e questa, o il minimo, quello che volete, comunque sia questa è la lunghezza d'onda, deve fare un giro completo, 2π greco, lambda è perfettamente definito, l'impulso è perfettamente definito, ma questo vuol dire che è un'onda elettromagnetica che nasce da prima della nascita dell'universo, insomma da sempre, e vivrà per sempre. Quindi è un'onda che si propaga nello spazio, che sta in tutti i punti dello spazio, e solo in questo caso io so con precisione mostruosa lambda. In realtà non è così, ovviamente questa deve essere stata generata da qualche, in qualche momento si propaga e poi prima o poi verrà assorbita, quindi è limitata nello spazio e quindi l'impulso avrà una certa incertezza e quindi anche la lunghezza d'onda in realtà non sarà una sola monocromatica, tra i fisici si dice delta di Dirac, cioè uno spunzone a una lunghezza d'onda ben precisa, ma ci avrà uno sbrodolamento, un allargamento di lambda legata appunto a quella che noi possiamo leggere come determinazione di Heisenberg, ma oppure al fatto che se io devo descrivere una cosa che non va da meno infinito a più infinito ma che è compatta, ci devo mettere le altre armoniche, e questa è legata alla trasformata di Fourier. Questo è preso da MathWorld di matematica, ossia la trasformata di Fourier è quella che mi fa passare dal regime del tempo al regime delle frequenze, ossia è l'equalizzatore grafico dello stereo, per chi aveva i vecchi stereo con le barrette, essenzialmente quello è una specie di oggetto che fa la trasformata di Fourier, aumenta gli bassi, gli acuti e così via come scegliete, ma in pratica questa cosa matematica, che è praticamente assolutamente equivalente uno o l'altro regime, mi fa passare da un'onda che si muove nel tempo, in questo caso sono quattro armoniche, vedete ci sono delle cose più alta frequenza e quella più bassa, quindi qui c'è il tempo e qui c'è l'ampiezza, ha un'ampiezza in funzione della frequenza. In realtà a farla bene va anche questo nello spazio dei reali, così come la funzione d'onda della meccanica quantistica, c'è una parte reale immaginaria, ma quello che conta ai fini dell'equalizzatore grafico dello stereo è la parte reale, ed eccola qua, sono questi quattro picchi per queste frequenze, per queste quattro frequenze, perché questo segnale qua sono quattro suoni, quattro toni, se fossero acustici sentireste proprio quattro toni perfetti che nascono da sempre e muoiono da sempre. Se li fermate a un certo punto, in realtà questo non è perfettamente dritto, ma si allarga un po'. Salutiamo anche Wilson, Borisato e Giovanni Toleschini, e vediamo ad esempio questo qui è fatto con Audacity, vediamo una parte del suono preso da questo è l'estasi dell'oro, del buono, del brutto e cattivo, e questa qui è nel tempo, quindi questi qui sono un pezzo dei secondi, il suono è una variazione che varia, con Audacity si fa lo spettro di Fourier ed ecco qua lo spettro di Fourier. Queste qui sono le frequenze, ovviamente parliamo di frequenze udibili dall'orecchio umano, quindi oltre 22 kHz non si va, tanto più che il CD è campionato a 44 kHz perché dovete campionare le cose al doppio della frequenza se volete sentirle, ma qua l'orecchio umano, soprattutto se siete anziani, è bello che è andato. I bassi sono questi qua, un bel subwoofer sta intorno a 10-50 Hz, eccolo qua, e poi qui c'è la voce umana, in questo caso la cantante lirica era una donna e quindi aveva le frequenze un po' più basse, un po' più alte, scusate, rispetto a quelle dell'uomo che può essere più basse. Ma il punto essenziale è che sia che io ho a che fare con un'onda acustica, che un'onda elettromagnetica o un'onda della meccanica quantistica, io passo dallo spazio di Fourier o allo spazio dei reali con questa trasformata di Fourier che non vi faccio vedere, magari lo facciamo in un'altra puntata, e fondamentalmente passo dalle armoniche all'andamento del tempo. Le due cose sono equivalenti, si può andare su e giù quante volte volete, ma resta il fatto che se ho una cosa perfettamente monocromatica, ho una sola armonica, quindi ho quattro, è come avere quattro fotoni o quattro fononi, suononi, quattro frequenze acustiche. Qui ce n'ho tante perché sto cantando, ci sono gli strumenti, c'è di tutto, e questo qui è lo spettro continuo. Uno implica l'altro, se stringo troppo uno, l'altro mi si allarga appunto come target. Intanto più che questo si dovrebbe muovere, ma non si muove, è il pacchetto d'onda. Questo in realtà è, questa è presa da Wikipedia, è come si muove il suono, la luce o anche gli elettroni o le particelle, cioè è un oggetto che più o meno nasce da un certo momento, oscilla, questa la potete immaginare come può essere il suono, come può essere l'onda elettromagnetica, come può essere la funzione d'onda quantistica, si propaga in base a certe regole che stranamente sono sempre più o meno le stesse, è l'equazione dell'onda, che potete applicare nelle onde di superficie del mare, le onde di compressione del suono dell'aria, l'onda elettromagnetica o la funzione d'onda quantistica. Questa cosa rimane sempre pazzesca, ma così è, e quindi più o meno le analogie reggono, e molto più di tante altre analogie, e quindi avete la vostra intensità che si sposta nello spazio, però nasce e muore, quindi le frequenze saranno non, non una sola frequenza, ma un certo numero di frequenze, perché dovete descrivere questo oggetto complesso. Questa qui, sempre da Wikipedia, è un po' più figa, è sempre il pacchetto d'onda, qualunque esso sia, in questo caso quantistico. Il colore indica la fase, e invece l'intensità indica il modulo quadro della funzione d'onda, e quindi avete questo pacchetto d'onda, immaginatelo come un elettrone che ha la sua lunghezza d'onda tipica, che si propaga nello spazio, ma di nuovo, avendo una sua lunghezza d'onda tipica, avendo questo blob, se lo vedete nello spazio degli impulsi, l'impulso non sarà perfettamente definito, e viceversa, se l'impulso è molto definito, lui sarà molto largo, perché c'è un impulso molto elevato, e quindi l'incertezza sarà molto elevata. Tra le altre variabili coniugate c'è anche l'energia e il tempo. Questa è assolutamente equivalente a impulso posizione, anche ad angolo azione, ma insomma vale la stessa cosa, sono variabili coniugate anche queste, ma questa, se volete, può essere vista come, tra virgolette, più importante, perché in realtà che quello che vi dice è che voi potete rubare energia, basta che lo fate in un tempo limitato. La potete fare, allora, la versione della borsa è che voi potete comprare allo scoperto, cioè vendere allo scoperto, vendere le azioni prima ancora di comprarle, basta che poi le ricomprate, tipo il succo d'arancia congelato, visto che siamo a una poltrona per due sotto le feste, Trading Places, per chi come Rosa è in Spagna non conoscerà il titolo italiano, e appunto potete vendere allo scoperto, basta che poi richiudete entro la giornata o entro un certo periodo, altrimenti poi vi vengono ad arrestare o andate in bancarotta come i due i fratelli cattivi. In altre parole, potete anche rubare i soldi, basta che ce li rimettete, questa è la versione un po' più criminale, basta che ce li rimettete entro un tempo limitato. Questo vuol dire, e qui andiamo, zomperemo, ma lo spoiler secondo me è lecito, ai diagrammi di Feynman, cioè che potete fare di tutto di più quello che volete, basta che lo fate in un tempo ridotto. Il prodotto tra il tempo in cui dovete agire e quanto rubate è determinato di nuovo a catagliato. Tanto più alte le energie che andate rubando, però, omettendo, inventandovi, tanto più breve è il momento in cui ce la dovete rimettere. Se il furto di energia è basso, potete farla franca per un po' più di tempo, se è alto è un po' di meno. Di nuovo, qua l'analogia con la borsa, gli impicci e gli imbrogli bancari è elevata. Insomma, se rubate i centesimi prima che vi beccano, magari ci vorrà tanto. Se vi fate fuori un milione di euro, ecco, forse dovete scappare velocemente. E appunto questo, nell'articolo di Heisenberg, è trattato molto molto chiaramente più e più volte, chiaramente sempre per un articolo scritto in tedesco, per chi come me non lo sa, sono variabili coniugate, l'abbiamo visto nelle altre puntate quando parlavamo della funzione d'onda e così via, di come si passa dalle variabili classiche a quelle quantistiche, e scusate, l'energia è appunto quando l'energia è la derivata della funzione d'onda rispetto al tempo, ed eccola qua il matrimonio tra le due, a parte la variabile immaginaria il numero immaginario che serve solo per far tornare i conti. Quello che è importante è l'H tagliato, perché dice: guarda, queste cose si verificano su scale microscopiche, questa è la vostra funzione d'onda, ma essenzialmente l'energia è descritta dalla variazione della funzione d'onda rispetto al tempo. Se non varia, l'energia si conserva. Di nuovo, se vi ricordate, questi sono anche coniugati e va nominato in base al principio di Noether, di Amy Noether, per cui se c'è una simmetria, in questo caso la simmetria è temporale, si conserva l'energia. Lo stesso vale per la simmetria spaziale, l'impulso, e quindi anche queste sono variabili coniugate, perché questa qui è la variazione rispetto al tempo, rispetto allo spazio, l'impulso è la variazione rispetto allo spazio della funzione d'onda. Quindi una è la derivata, una mi dice come cambia l'altra, una dipende da come cambia l'altra, e quindi è chiaro che le due sono legate tra loro, e quindi è chiaro che una delle due, se varia tanto una, l'altra non può variare, e viceversa. Sono legate appunto al principio di indeterminazione di Heisenberg. Va ricordato che queste qui sono tre variabili coniugate, x, y e z, e vale la pena ricordare che poi, se andate a fare i conti nel contesto di meccanica quantistica relativistica, questo qui è il nostro mitico quadrivettore, che è l'oggetto che nello spazio-tempo è invariante se io ruoto nello spazio-tempo, ossia se mi muovo con una velocità, le singole componenti variano, ma la somma dello spazio-tempo, il vettore, il modulo del quadrivettore rimane costante. Ma è importante di vedere come questi quattro oggetti qua stanno tutti in un contesto relativistico e anche in un contesto quantistico di relatività speciale. Se poi mettete la relatività generale, dove la relatività generale ti dice: ma io non ti posso, io devo sapere dove stanno le masse per fare la distorsione dello spazio-tempo, e lui ti dice: ma io non ti posso dire dove stanno le masse perché c'è l'incertezza, e lì nasce tutto il problema di mettere insieme la gravità con la meccanica quantistica. Comunque, quello lasciamolo perdere, l'avevamo visto altre volte, l'equazione della funzione d'onda nel caso unidimensionale non è nient'altro che trasporre l'energia, in caso della particella libera, l'energia di Galileo, un mezzo mv quadro, oppure p quadro su 2m, perché p è m per v, quindi questo qui è m quadro, v quadro diviso 2m, un mezzo mv quadro. Quindi è l'energia semplice nel caso unidimensionale, non relativistico, proprio tranquillissimo. Galileo che butta i corpi, ma neanche li butta, che gli dà una spinta, perché se li buttasse ci dovremmo aggiungere il campo gravitazionale, quindi anche questo ci mettiamo. La trasposizione, appunto, l'energia va in questo pezzo qui, la derivata di psi rispetto al tempo, eccola qua. E l'impulso al quadrato vuol dire, i matematici si rizzano tutti i capelli, però vuol dire fare il quadrato della derivata, ossia la derivata seconda, ossia in realtà è derivare due volte, e vi ritrovate l'equazione della meccanica quantistica nel caso dimensionale. Risolvete la funzione d'onda, ci dovete mettere delle condizioni al contorno, ma la cosa importante è che se andaste a fare la funzione d'onda di una particella libera che si propaga, avete esattamente la funzione d'onda dell'onda elettromagnetica della luce, che si propaga da meno infinito a più infinito con impulso ben preciso, oppure se fate il pacchetto d'onda ritrovate esattamente questo oggetto qua o questo oggetto qua, ossia un oggetto che ha o grande l'impulso o piccola la posizione o viceversa. E questo di nuovo lo accendiamo perché è importante in un contesto in cui uno non volesse fare la funzione d'onda, c'è tutto un altro modo di fare i conti che è con le matrici, in cui valgono le regole di commutazione, ossia se io moltiplico una cosa per l'altra, l'impulso per la posizione meno la posizione per l'impulso, questo se sono numeri 5x4 è 4x5 e finisce là, e quindi 5x4 meno 4x5 mi dà 0 e vi sono tutti felici e contenti. Ma se io ho a che fare con le matrici, di nuovo, se ricordate l'equazione di Dirac con i quattro componenti, Dirac dice proprio perché se faccio questo prodotto con le matrici non mi viene sempre zero, devo avere quattro oggetti, quello che si chiama commutatore, con due M, una O, non commutazione, commutazione, cioè, ossia come questo si muove rispetto a quest'altro, nelle matrici appunto non è vero che 5x4 è 4x5 perché è un oggetto complesso, e appunto se le variabili sono coniugate nella meccanica quantistica c'è la relazione che queste due sono, dipendono da da H tagliato, in realtà c'è un fattore 2, H tagliato sarebbe H su 2 pi greco, e I non è importante. Ma l'importante è che già Heisenberg nel 27 aveva ben chiaro che c'è la trattazione della funzione d'onda e la trattazione della commutazione, ossia se io inverto uno rispetto all'altro, se le variabili sono coniugate e sono soggiacciono alla sua legge di determinazione di Heisenberg, questo prodotto qua mi dà questo oggetto qua. In realtà poi questo è più legato all'incertezza della misura, si fa una marea di conti, ma la sostanza è esattamente quella che scrive sempre lui nell'articolo. Anche questo pezzo qui è nell'articolo, dice: guardate ragazzi che ce ne sono tante di queste, appunto quella già menzionata, energia tempo meno tempo energia, se faccio il prodotto mi viene questo, oppure la J per omega, dove questo qui è l'azione che verrà fuori tra poco, e l'angolo, ossia se volete quanto ruota una cosa e l'angolo di quanto sta ruotando. Ma insomma sono oggetti che non sono indipendenti uno dall'altro, e se conosco bene uno non conosco bene l'altro. Questo è legato a tutto un altro delirio, che sono le equazioni del moto, sia in meccanica lagrangiana che hamiltoniana, che ovviamente vi risparmio, ma di nuovo un altro modo di dirle e un altro modo per far vedere come già nel 27 Heisenberg aveva ben chiara questa questione. H è l'hamiltoniana, cioè è l'energia, questa qui è l'H se volete, e appunto se io vado a fare la derivata di uno rispetto ottengo l'altra variabile e così via, queste due sono coniugate, quindi è tutto legato all'equazione del moto, e appunto nasce naturalmente dalla descrizione della funzione d'onda. Ci sono parecchi conti ma non vale la pena appunto andare nei dettagli. Però questa cosa qui si riallaccia a quello che è il principio di minimazione. Ora, ovviamente le Feynman Lectures on Physics sono famosissime, stanno anche tutte online gratis, quindi non dovete manco scaricare o comprare, vale la pena comprare libri, però sono libri tosti, nel senso che sono libri per chi la fisica un po' se l'è già letta, si può anche leggere la parte discorsiva e saltare le formule, però ci sono parecchie formule, non sono libri divulgativi, è un modo avanzato di trattare alla Feynman, quindi geniale, tutta una serie di problematiche, e una di queste è il principio di minima azione, minima spazio azione, non minima azione, anche se in realtà varrebbe pure questo. Insomma, lui dice: guardate ragazzi cari, se voi andate a fare, cioè com'è che viene, non l'ha inventato lui ovviamente, nasce da lì, com'è che le cose si muovono, le particelle si muovono, la luce dov'è che sa, com'è che la luce sa con tutti i quote unquote, con tutte le virgolette del mondo, dove andare? Boh, lei sa, fa come gli pare, segue varie cose, però uno dei modi con cui si può trattare questa cosa qui è il principio di minima azione, cioè la luce, come tu, e le particelle, le funzioni d'onda quantistiche, sono pigre, fanno lo sforzo minimo per andare dal punto T1 nella locazione T1 al punto T2 nella locazione X2, T1, X1, T2, X2. La azione, che di solito si chiama S, è un'altra integrale, è la somma di una cosa che è sorellina dell'Hamiltoniana, che è la Lagrangiana, perché soggiace all'equazione di Lagrange, che sono queste qua, ma essenzialmente invece di essere l'energia cinetica più l'energia potenziale, è l'energia cinetica meno l'energia potenziale. Questo meno cambia tutte le equazioni, ma essenzialmente sono le equazioni del moto di tutte le palline, i pendoli, le cose che si muovono, le macchine, le ruote, i motori, eccetera, eccetera. Ovviamente, essendoci meno, il conto è differente, ma insomma la sostanza è la stessa. Però se andate a calcolare l'azione, che è la somma di tutta la Lagrangiana, da quando nasci a quando muori, fate questa integrale qua, e lo potete fare non solo per il moto, la direzione che prende la particella nel moto, la funzione d'onda del moto, ma un po' per quello che vi pare. E Feynman dice: guarda, se, fatelo per tutti i conti, però quello che succede è che le particelle sono pigre e seguono il percorso di minimo sforzo, in cui questa S qua è minima. A S Pignoli la richiesta matematica non è che sia minima, deve essere un minimo, un massimo, ossia un punto... o una conca o un massimo, di solito è un minimo, però essenzialmente è il punto dove loro si sforzano di meno. Ma non è che perché si sforzano, nella meccanica classica è così, anzi, vediamo prima la meccanica classica, questo viene da XKCD, che se non lo conoscete, conoscetelo, fa fumetti molto matematici, fisici, abbastanza sottili e complicati, e appunto il tema iniziale è, questo è legato al principio di Fermat che vedremo tra un attimo, ma lui dice: supponiamo che io devo salvare una persona che sta nell'acqua, questa qui è la spiaggia, questa qui è l'acqua, supponiamo anche che io lo voglia salvare, perché vi ricordate c'è la vecchia barzelletta, c'è politico A e politico B che stanno nell'acqua affogando, tu hai un salvagente, la domanda è: vai al cinema o in pizzeria? Invece qui non è, qui supponiamo che voi vogliate salvare questa persona qua, come fate a metterci meno possibile, il meno tempo possibile? Se corri dritto per dritto, qui fai meno strada, però poi nuoti nell'acqua, fai più fatica, ci metti più tempo, e a un certo punto questo qui corri di più e minimizzi la quantità che nuoti, ma anche questo è sbagliato perché corri troppo. C'è un cammino ottimale, che è proprio il cammino di minima azione, di minimo sforzo, che è quello che minimizza questa azione qua, ossia minimizza la differenza tra l'energia cinetica e quella potenziale. Di nuovo, i conti ve li risparmio, ma questa qui è il cammino che fa anche la luce. Poi c'è la variazione XKCD, lui ci mette il gelato, un po' tipo alla Secco di Zero Calcare. Supponiamo che però volete anche andare a prendere il gelato, come fai a minimizzare la cosa? Vabbè, questa ovviamente è goliardica, ma insomma tutti i temi di XKCD si basano su qualche battuta fisica con la variazione più o meno surreale. Però questa, a parte il gelato, questa cosa qui è appunto il principio di Fermat. E di nuovo è importante, perché tutta la parte della luce è che si conosceva in qualche maniera, la razza umana, il nostro cervello si era abituata a una serie di cose, ci aiuta a comprendere perché tutta un'altra serie di cose microscopiche per particelle che in teoria uno pensava puntiformi valgono ancora. E questo è esattamente il principio di Fermat, cioè io ho un fascio luminoso, quindi ottica, geometrica, tutta una serie di approssimazioni, ma essenzialmente ho la mia onda elettromagnetica che si propaga nello spazio con quest'angolo di incidenza qua. qual è l'angolo dopo che lui si è rifratto, ossia dopo che lui è passato, che ne so, nel vetro, in un altro mezzo, in qualche altra cosa. E le leggi sono appunto legate appunto al principio di minimazione, oppure se volete appunto, se io devo andare da A a B, cioè se io ho un'onda elettromagnetica che parte in A e poi me la ritrovo in B, qual è il percorso che ha seguito? Il percorso che ha seguito è quello che appunto minimizza l'azione, il tempo, se volete, il percorso, cioè quindi non fa così e così, non fa così e cos'ha e così. In realtà, magari fosse che la luce fa così e basta, in realtà la frase di chiusura di un grandissimo professore di Emanuele Pace, che ci faceva esercitazione fisica 1 e 2, alla fine del corso di fisica 2, che era tipo metà luglio, perché comunque andavano avanti lui e Chiarotti all'infinito, dice no, guardate che la luce fa tutti i percorsi possibili e immaginabili. Non è che percorre questo perché minimizza questo, li fa tutti. Fa questo, quest'altro, tu non lo sai, ma in realtà ci sono infinite onde virtuali, infinite luci virtuali che li fanno tutti, solo che alla Feynman tutti questi cammini qui si annullano. Per questo che quello di minimo, dove le fasi dell'onda non si annullano, è quello che percorre. Perché in tutte le altre percorrenze, tutti gli altri percorsi, va indietro, gli gira, fa 5 giri, fa un fiocchetto, fa un cuoricino, si annullano tutte le fasi e quindi è come se non ci fosse. O comunque non ha senso chiederci se c'è o non c'è, la luce sta facendo tutti i percorsi che vuole, però alla fine l'unico che conta, l'unico che non si annullano di tutti i percorsi virtuali è proprio questo qua. E qui, fino a qui è semplice, se non fosse che poi quando andate a fare le particelle a rispondere con i diagrammi di Feynman, in realtà lo dovete. E questo è legato anche di nuovo in termini di ottica al principio di Huygens-Fresnel, nel senso che se voi avete la vostra onda elettromagnetica che si propaga come un'onda piana, ossia l'onda va in questa direzione, il campo elettromagnetico è ampio e si propaga lungo questa onda d'urto, ogni punto della superficie di separazione tra i due mezzi è una sorgente dell'onda, in realtà vale anche qua, ogni punto è una sorgente di onda, quindi avete infinite onde che vengono rigenerate, si annullano eccetera eccetera, e quindi è come se l'onda andasse dritta, ma in realtà potete immaginarlo come se ogni onda viene generata, e anche qui la generazione delle onde su questo fronte di separazione, dove qui però la velocità di propagazione è più bassa perché l'indice di rifrazione è più alto, nell'acqua ad esempio la luce va a 200.000 km al secondo, e quindi questa onda qui è più lenta a propagarsi, questa qui è più ampia e avete la rifrazione della luce. Di nuovo vi risparmio i conti perché siamo a Capodanno, bisogna essere più buoni, però il punto essenziale è questo, ogni punto dell'onda elettromagnetica può essere vista come la generazione di un'onda sferica che va avanti indietro eccetera eccetera, e tutte si annullano e vissero tutte felici e contenti salvo quella che poi fa l'ottica geometrica, fa il laserino che si riflette e così via, tanto più che di nuovo la diffrazione, questo è visibile, veramente visibile nella diffrazione della singola fenditura, e si vede anche nelle onde del mare, no? Se voi, questo qui è il porto, questa è l'onda del mare che viene da fuori, dall'oceano, dal mare Mediterraneo, Mare Nostrum, dentro al porto avete un'onda sferica perché c'è la diffrazione, e in realtà qui tutto viene fermato salvo questa qui e quindi vedete l'onda sferica. E di nuovo ritorniamo alla diffrazione da doppia fenditura, che fu uno dei punti delle grosse spallate della meccanica classica, perché appunto se uno sparava un fascio di elettroni contro questo muro e c'erano due fenditure, si vedeva l'interferenza esattamente come l'interferenza della luce, e quindi si capì che l'elettrone poteva anche manifestarsi come un'onda elettromagnetica, come un'onda, scusate, un'onda di meccanica quantistica, o meglio come un'onda, e quindi nacque la meccanica quantistica dopo un parto abbastanza travagliato. Ma insomma, questo è, da questa fenditura qua e da questa fenditura qui ho un'onda sferica, ho tutte le onde possibili e immaginabili, si annullano tutte salvo nei punti dove c'è interferenza positiva, solo che qui nell'interferenza positiva questa è una vera diffrazione, è una vera interferenza, queste altre qui sono onde, se volete, virtuali, immaginarie. Che però, che vuol dire immaginare? Ci stanno, non le posso misurare, ma in realtà potrei anche andare a trovare un'onda elettromagnetica qua, sempre in virtù del principio di indeterminazione di Heisenberg da cui siamo partiti. E quindi è questo il principio di minima azione, ossia il cammino che io vado da un certo punto a un certo tempo, come dicevamo prima, è questo qui in rosso, perché tutti gli altri cammini, da quelli più normali, no, lo stesso cammino un po' spostato in alto, un po' spostato in basso, questi qui si annullano tutti gli uni con gli altri, ma ci possono essere anche cammini che violano la relatività, chi se ne frega, tanto non lo potete misurare, non potete trasmetterci informazioni, si annullano tutti, e l'unico che non si annulla è quello di minimazione. E quindi, in chiusura, visto che la mezz'ora anche oggi l'abbiamo portata a casa, questo vuol dire che se voi potete comprare il succo d'arancia surgelato come appunto in poltrona per due in Trading Places, se il principio di indeterminazione di Heisenberg vi dice guardate, voi tu le cose non le conosci con precisione infinita e quindi puoi rubare energia, puoi fare cose in un tempo limitato, appunto rubare energia vuol dire posso fare cose, se voi qui avete un tipico, questa è per il G-2, una tipica interazione di una particella, un elettrone, un muone, facciamo un elettrone, che si sta facendo gli affari suoi, interagisce con un campo elettromagnetico, con un campo elettrico o magnetico che sia, ad esempio di un nucleo, questo qui viene deviato e questa qui è l'ordine zero del diagramma di Feynman, e dice vabbè, che c'è di male, è un elettrone che viene deflesso da un campo magnetico, da un campo elettrico di un nucleo, oppure l'elettrone che sta nell'orbitale e così via. Dopodiché la trattazione è classica e vivrebbero tutti felici e contenti, se non fosse che dice sì, no, ma visto che tu questa cosa qua, l'interazione di quando questo fotone, questo campo elettromagnetico interagisce, non interagisce solo in questo punto, può interagire sia prima che dopo, perché tu non lo sai, perché c'è l'indeterminazione di Heisenberg, in più qui puoi fare un po' quello che vuoi, è un po' Las Vegas, che quello che succede dentro l'indeterminazione di Heisenberg rimane là dentro, e quindi lui dice, sai che c'è? Che tu potevi usare l'elettrone. Potevi dire, sai che c'è, io adesso espello questo fotone, basta che me lo rimangio dopo un po', espello il fotone, mi interagisco col campo magnetico o elettrico che volete del nucleo e poi me lo rimangio e qua dentro voi non saprete niente, però il conto, signora mia, lo dovete fare. E tra l'altro non è che io lo espello qui, lo espello in tutti i punti possibili e immaginabili, cioè ognuno di questi è un integrale, tipo questo integrale delirante qua, su tutte le possibili espulsioni e riassorbimenti del fotone, e questo fotone può avere tutte le possibili intensità, energie, 50 GeV, 200.000 GeV, un'onda radio di bassa energia, e devo fare il conto su tutti, oltre a dover aver fatto il conto sul fatto che questa interazione qua può venire qui e così via. Ma ragazzi, non basta, questo lo fece Schwinger appunto nel 48, posso anche fare un ordine superiore, quindi posso avere anche gli ordini dispari, non ci sono per motivi di simmetria e così via, ne metto due di fotoni, non pago di avere messo questi sono sempre con probabilità decrescenti, ma decrescenti fino a un certo punto, non pago di aver emesso il singolo fotone, scusate, ne voglio emettere un secondo, basta che le rimangio tutte e due, e di questi diagrammi qua ce ne sono tre, e ne emetto due prima di interagire col campo magnetico, basta che me li rimangio, ne emetto uno prima e uno dopo aver interagito col campo magnetico, ne emetto due ma uno me lo rimangio prima del campo magnetico, ognuno di questi è un integrale delirante che si fanno, io li chiamo delirante perché ne feci solo uno, perché ce lo fece fare Scherf, un altro grande professore di fisica nucleare, e disse no, guardate ragazzi, almeno una volta nella vita integrale di Feynman, un diagramma di Feynman lo dovete calcolare, perché effettivamente è un contone farli questi oggetti qui complicati, appunto c'è gente che fa questo, oramai si fanno col calcolatore, e poi ci sono anche questi altri, vabbè, tutte le variazioni. La cosa più divertente è che se contate due fotoni emessi, il secondo fotone potrebbe essere che l'elettrone emette il fotone che al mercato mio padre comprò, che decide di rompersi in una coppia elettrone-positrone, che decide di riannichilarsi. Voi questa roba non la potete misurare, ma la dovete calcolare, se non ne tenete conto il G-2, tutti i conti non tornano, questi qui si riannichila e poi viene rimangiato, e c'avete anche questa, e via, fino ai 72 diagrammi del sesto ordine, in cui ne avete 50 diagrammi in cui mettete tre fotoni e ve li rimangiate con tutte le variazioni sul tema, la polarizzazione del vuoto in cui mettete il fotone, questo vi dà una coppia elettrone-positrone, l'elettrone-positrone interagisce con un altro fotone prima di annichilarsi e poi essere rimangiato, potete fare questa cosa due volte, potete mettere due fotoni, variazioni sul tema come se non ci fosse un domani, e questo è solo per la QED, cioè solo per la parte di elettroni e fotoni, che sono quelle più o meno per bene, che ti danno infinito, ma in qualche maniera una pezza su questo infinito ci si riesce a mettere, dove non ci si riesce a mettere è sulla QCD, in cui dovete metterci esattamente lo stesso delirio, ma per la parte di cromodinamica quantistica, ossia per quando andate a generare non un fotone, ma dei quark virtuali che appunto si riaccoppiano, fanno interazioni forti. Questi diagrammi di Feynman, di cui si meriteranno ovviamente una puntata, ne abbiamo parlato varie volte, ma una puntata a parte, sono diretta conseguenza del principio di determinazione di Heisenberg, o comunque sono correlati, ma insomma sono legati al fatto appunto che se voi potete fare quello che volete, e quindi creare particelle, rubare energia, fare disastri senza fine, basta che lo fate per periodi molto brevi, e il prodotto di questi due deve essere appunto maggiore di H di mezzi. Quindi da un principio tranquillo che dice guarda, tu non puoi misurare queste con una certa precisione, in realtà viene fuori tutta una serie di complicazioni, perché la rinormalizzazione, ossia far tornare, perché qui da la somma di tutti questi integrali in maniera che siano finiti, in maniera che la somma di tutti gli integrali, che sono ciascuno integrale su tutte le cose, sia finita, non è per niente semplice, ci vuole tutta una serie di trucchi Jedi, visto che siamo tanto in tema di guerre stellari, assolutamente non banali. Per la QCD è molto più complicato. Comunque sia, questo è un minimo accenno sul principio di determinazione di Heisenberg. Se tutto va secondo i piani, domani facciamo una cosa un po' più divertente, che è cose che vanno più veloci della luce, o che sembrano andare più veloci della luce. Quindi per oggi vi ringrazio e a domani, grazie mille, buon fine settimana, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Memorial Day deals are here at Lowe's. Get up to 40% off select major appliances, including Samsung. Plus, save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more, like the Samsung Bespoke French Door Refrigerator featuring Beverage Center and Dual Ice Maker. Shop at Lowe's today. We help. You save. Valid 5/15 through 6/18. Selection varies by location. Total savings varies based on purchase amount. See Lowe's.com for details.